al versetto 3, quando, cioè al 2, dice che Paolo per 3 sabati discusse lì nella sinagoga con questi ebrei sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E però questo verbo spiegare non è in realtà così, secondo l'originale, diciamo, e quindi sono andata un po' a vedere, ma è proprio aprire completamente, spalancare. E rispetto alla scrittura mi era sembrato bellissimo, perché San Luca già nei Vangeli della Resurrezione mostra molto che Gesù incontrava sia i discepoli di Emmaus che dopo andando a trovare gli apostoli, proprio parla della scrittura sempre per poter far vedere a loro che tutto parla di lui. E quindi mi sembrava molto bello questo aprire la scrittura, parlare della scrittura, ma proprio aprirla e spalancarla perché sta parlando di Gesù, come a dire che è proprio la prospettiva, dice poi che il Cristo, quello che lui annuncia, è quel Gesù appunto che io vi annuncio, e quindi è nel Cristo che si spalanca a noi tutta la scrittura e che possiamo capire che tutto veramente parla di lui.
Questa strada di cui parla il primo versetto è la via Ignazia, che era una strada romana che collegava praticamente nell'intento dell'impero Roma con il Mar Nero, cioè arrivava fino a Durazzo, diciamo, poi da lì bisognava traghettare verso l'Italia, a Brindisi, e proseguire per Roma. No, mi veniva da notare questa cosa rispetto anche a quello che ascoltavamo i giorni scorsi, circa il fatto che lo spirito è lo spirito che indirizza i luoghi della predicazione. E quindi da Filippi si prosegue sempre in direzione occidentale, come qui non è scritto, non so se l'intento di Paolo e di suoi fosse di dirigersi verso Roma o, come vedremo poi più avanti, passare da Atene e da Corinto. Ecco, comunque appunto è in ogni caso un tragitto che viaggia verso, decisamente verso l'Europa e potremmo dire verso di noi, insomma. E poi mi colpiva questo fatto che dice che per 3 sabati, quindi è un periodo non breve, con questa cadenza che di sabato in sabato raccoglie il popolo di Dio intorno alle scritture, e sembrava importante anche per noi, cioè ereditare questo ritmo che in certo senso è predisposto da Dio, di incontro con Lui nelle scritture, per trovare, come dice il testo di oggi, il Cristo poi nelle scritture.
Solo per condividere un imbarazzo più che una riflessione costruttiva. I due verbi dell'azione di Paolo, quando in sinagoga espone le scritture, sono due verbi abbastanza solenni in Luca, e come è già stato detto, il primo è quello dell'apertura delle scritture, quindi per citare un passo apre le scritture ai due discepoli di Emmaus, e il secondo è il verbo dell'offrire, del mettere davanti, dell'affidare, ed è l'ultima parola di, sempre secondo Luca, di Gesù sulla croce, nell'offerta al Padre. E Paolo fa questo, queste due cose molto solenni, queste due azioni molto importanti della parola nei confronti delle persone che il Signore gli mette davanti in quel contesto. E ecco, mi sento smarrito davanti alla domanda se mai io riesco a trovarmi in questo contesto. Ecco, mi sembra che sia proprio un problema. Se mai riusciamo a costruire una situazione, riesco a costruire una situazione in cui nella mia relazione posso anch'io raccogliere questa testimonianza e anch'io sostenerla. Una risposta molto imbarazzante, mi sembra di no.
Versetto 2 si sottolinea il fatto che quello che Paolo fa a Tessalonica è una sua abitudine, una sua consuetudine, cioè di andare in sinagoga e, dice la nostra traduzione, discutere con loro, evidentemente con i giudei, sulle scritture. Questa discussione che a noi richiama in lingua italiana qualche cosa anche di problematico, di difficile, quando si discute vuol dire che c'è un confronto dialettico e ci si confronta appunto su posizioni diverse, potrebbe anche essere tradotto in forma un po' più attenuata. Parlava con loro, dialogava con loro. Il verbo dialogare in italiano e il sostantivo dialogo sono esattamente la traduzione a calco di questa espressione di Luca. Il contesto in cui questo dialogo con i giudei avviene è per lo più un contesto tumultuoso, di opposizione, lo vedremo subito dopo nel passo successivo, però non c'è sempre quell'animosità e quel tumulto che di solito accompagna una discussione. E dico questo perché il verbo di cui sto parlando ricorre 10 volte negli Atti degli Apostoli, su 13 nel Nuovo Testamento, ed è il verbo tipico di Paolo che fa questa azione di dialogare, in realtà non solo nelle sinagoghe, ma anche nelle piazze, nel tempio, a un certo punto in una scuola di un pagano, un certo tiranno. Dunque è proprio un caratteristico, ecco, della sua persona e del suo ministero. L'unica altra eccezione nell'uso di questo verbo è quella che troviamo nel Vangelo di Marco, quando si parla della discussione su chi sia il più grande, fatta dai discepoli per strada verso Gerusalemme. Dunque, dialogare sulle scritture di sabato. Questa mi sembra che sia una proposta molto concreta che Atti 17, versetto 2, ci pone davanti. Io propongo che quello che faccio ogni sabato da quando sono arrivato qui venga dilatato.
Io penso che il sabato mattina potrebbe essere l'occasione di una vera scuola della parola, un vero dialogo sulle scritture. Proprio perché è sabato, in comunione con i nostri fratelli maggiori e padri, è il giorno adatto per dedicarsi alla parola e per prepararsi al giorno della festa. È stato già sottolineato da Anastasia il verbo spiegare del versetto 3, aprire letteralmente, spalancare. Aggiungo che non è solo in riferimento alla scrittura, cioè non basta che qualcuno ci apra la scrittura. È proprio il capitolo 24 di Luca ci dice che occorre altro, occorre che il Signore apra gli occhi e soprattutto apra la mente alla comprensione delle scritture, cioè anche le scritture aperte non bastano, occorre che chi le riceve sia ben disposto, entri in dialogo, in empatia, in familiarità con le scritture. E perciò abbiamo visto nel racconto degli Atti come è stato bello che al capitolo 16, versetto 14, si dicesse che infatti il Signore ha aperto il cuore di Lidia perché lei potesse aderire alle parole dette da Paolo. Quindi l'apertura non riguarda solo materialmente il libro o simbolicamente il libro. E questo naturalmente ha una grande ripresa nel Nuovo Testamento, perché al capitolo 5 dell'Apocalisse c'è una scena drammatica: il veggente piange perché il libro è sigillato e non si trova nessuno che sia degno di togliere i sigilli e di aprire il libro, finché non c'è una rivelazione precisa. Ha vinto il leone di Giuda e sarà lui ad aprire il libro e a togliere i sigilli. Solo lui è degno di farlo, perché solo lui ha combattuto e ha vinto, quindi è passato dalla passione alla gloria, dalla morte alla risurrezione. Ma non è solo questo, e non c'è solo il libro, c'è la nostra relazione personale col libro e la nostra relazione comunitaria col libro. Occorre che la nostra persona entri nel libro e che il libro entri nella nostra persona. È una relazione d'amore. Ecco, infine vorrei fermarmi un istante sul versetto 3, perché mi sembra che il modo di raccontare da parte di Luca i contenuti della predicazione di Paolo in sinagoga sottolinei il fatto che si tratta di due cose che Paolo dice, che forse sono anche da interpretare in modo progressivo, cioè in successione. Primo annunzio: il Cristo, cioè il Messia, l'unto, di cui ci parla l'Antico Testamento, deve patire e risorgere dai morti. Quindi qui Paolo mi pare che presenti un'idea particolare del Messia. Istintivamente viene da pensare al Messia come un trionfatore, come a un restauratore del regno, come a una persona che risolve una situazione negativa. Invece il modo di pensare al Messia, come l'Antico Testamento ce lo presenta, è un modo diverso, è il fallimento della sua missione, deve patire, o meglio è il compimento della sua missione che ha un culmine nella risurrezione dai morti, che passa fondamentalmente per la passione. Perché se voi ci pensate un attimo, se io dico che una persona consacrata da Dio deve fare queste due cose, in realtà l'attenzione è sulla prima cosa. Il consacrato di Dio deve patire e risorgere dai morti, ma evidentemente la risurrezione dei morti non dipende dal consacrato. Quindi quello che conta è il primo elemento, è la passione. Tant'è vero che quando nel capitolo 24 il risorto parla agli undici, non parla di risurrezione come contenuto dell'annuncio, ma dice che il Cristo deve patire ed entrare nella gloria. Quindi il punto è la passione. L'idea che Paolo ha del Messia che gli ebrei attendono è l'idea di un uomo che soffre. E questo mi sembra il primo contenuto stadio della sua predicazione. Dopodiché c'è il secondo. Dice, ma chi è questo? Questo uomo esperto nel soffrire. Questo uomo che vive soffrendo, patendo. Questo è Gesù, il Cristo che io vi annuncio. Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. Si vede molto bene che questo è il secondo passo o stadio della predicazione di Paolo. Cioè si tratta di riconoscere in quell'uomo che soffre Gesù di Nazareth. Sto parlando di lui. Mi pare che sia molto bello apprezzare questi contenuti e naturalmente farli nostri, anche perché non dimentichiamoci che anche noi siamo Cristo, anche noi siamo unti. Quindi il tragitto che prima è del Messia e poi nella pienezza dei tempi viene rivelato come il tragitto di Gesù di Nazaret, è il tragitto del cristiano, esattamente uguale, dove c'è un'accentuazione dell'elemento della passione, perché questo è quello che noi stiamo facendo, siamo nella fase del patire. Dopodiché il resto sarà un fisiologico e normalissimo, ordinario evolversi di questa dinamica, per cui entreremo nella gloria, risorgeremo dai morti. Ma quindi il fuoco è sul mistero della sofferenza, del dolore, della passione.